Newsline Sera.
18.14, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la Newsline per questo serale, per questo martedì 5 marzo 2024. La politica in primo piano, perché c'è molta attesa per quello che riguarda la prossima Leopolda, che comincerà venerdì, la kermesse renziana Italia Viva, che comincerà venerdì alla stazione Leopolda. Per l'appunto c'è un grande punto interrogativo su quello che dirà Matteo Renzi, perché nelle ultime ore ha preso a circolare questa ipotesi di una lista civica, di un candidato civico e non più di Stefania Saccardi come candidata di Italia Viva. Questo potrebbe far presupporre, secondo i renzisti, cioè gli esegeti di Renzi, sono tanti e preparati, potrebbe preludere alla famosa mossa del cavallo, no? Che era il titolo di uno dei suoi libri innumerevoli, cioè una ricomposizione dell'equilibrio politico verso le amministrative, che potrebbe portare Italia Viva a delle scelte anche abbastanza inedite. Però sentiremo un po' la ricostruzione dei fatti dell'ultima ora. Oggi peraltro è stato ospite nei nostri studi il candidato sindaco della lista civica Firenze Rinasce, Alessandro De Giuli. Sentiremo appunto un estratto dell'intervista. Poi c'è il tema, uno dei temi caldi della campagna elettorale, come sapete, la questione del turismo, che poi ha ricadute anche sulla questione evidentemente degli affitti, con tutto il parterre di considerazioni intorno al Airbnb e similari. Sapete che c'è questa indagine ultimamente per cui l'indice di sostenibilità del Comune di Firenze, proprio calcolato in merito al rapporto tra posti in affitti brevi turistici e residenti, pone Firenze al vertice della classifica, quindi nei piani quelli che in realtà ci parlano di un rapporto molto problematico, e del resto è la cronaca di tutti i giorni che ce lo racconta. Peraltro oggi c'è anche la notizia di questa proposta di legge della Giunta regionale toscana, che dovrebbe dare ai comuni anche la possibilità di regolare in una certa qualche maniera gli affitti brevi. È anche vero che già nel 2017 ci provò la regione toscana, poi la legge fu impugnata dal governo, vedremo che iter farà. La vicenda del maggio, perché oggi si è riunito il comitato di indirizzo, che per quanto riguarda le fondazioni sostanzialmente è equiparabile a un CDA di un'azienda, e ha indicato il Fuertes come prossimo soprintendente. Sentiremo su questo Claudio Fantoni della CGL Maggio. Però c'è anche la questione che Fratelli d'Italia ha detto il sindaco può indicare chi gli pare, tanto decide poi il ministro San Giuliano, e ha invitato il ministro San Giuliano a non tener conto del parere di Nardella, quindi vedremo un po' anche come si dipanerà questa questione. E poi insomma tante altre notizie, c'è anche la vicenda dello stadio, perché Nardella oggi, parlando con i giornalisti, ha detto che i 55 milioni residui ci sono, sentiremo. Però è attesa anche in questo caso una precisazione da parte dei ministeri competenti, per cui siamo sul filo di lana, vi terremo aggiornati nel corso della Newsline. E poi tante altre notizie, parleremo anche con l'assessore all'urbanistica del Comune di Prato, Valerio Barberis, a proposito di questa firma del contratto di città sul clima per la neutralità climatica entro il 2030. Tutto questo è il menu consueto della Newsline, quindi con le interviste, gli approfondimenti, le notizie del giorno, i servizi della redazione. Ma come sempre apriamo con la storia. Questa sera la storia ce la racconterà Raffaello Belli dell'Associazione Vita Indipendente, che accusa la Regione Toscana di stracciare la legalità e di condannare a morte, proprio così, condannare a morte i disabili. Sentiremo tra poco Raffaello.
Are you ready? We
Buonasera dunque a Raffaello Belli dell'Associazione Vita Indipendente, grazie di essere con noi.
Ciao.
Dunque, voi avete diramato questo comunicato che è pubblicato anche sul vostro sito, che diciamo già dal titolo non lascia molto spazio all'immaginazione, per così dire, no? Il titolo è: la Regione Toscana straccia la legalità e condanna a morte i disabili. Perché, Raffaello?
Allora, se mi consentite di raccontare una parte di questa tragica avvenuta a Firenze, non a Ebuli. All'inizio di dicembre abbiamo fatto una protesta come disabili davanti alla Presidenza della Regione Toscana. Era freddo, gente in carrettina, anche gravi, fu una grossa cosa. Dopo 15 giorni sua maestà Gianni ci ha ricevuto, perché i fondi per la vita indipendente che noi erano pochissimi e sono pochissimi. Arrivano da più tardi, guardandosi bene dallo scusarsi, e ci fa i complimenti perché facciamo il indipendente, perché la Regione Toscana è all'avanguardia in questo campo, eccetera, eccetera. Come primo punto noi li solleviamo: ma guardi Presidente, che qualche giorno fa la Giunta presieduta da lei ha già approvato una delibera che, diversamente dal passato, toglie tutti i fondi alla vita indipendente e li manda alla vita autonoma. Lui era affiancato dal direttore generale della Giunta, tutti e due non sanno che pesci prendere. Ogni ascoltatore giudica da chi la figura. Voglio stare tutto sulla vita indipendente, voglio tornare alla vita autonoma, scusate, voglio tornare a primi anni 60, perché guardate bene, a primi anni 60 all'Università di Berkeley e i disabili in California iniziano il grosso movimento per la vita indipendente. Cioè dire, anche i disabili che con la riabilitazione, la vita eccetera non ce la fanno, hanno diritto di vivere con l'assistenza personale. Dite bene, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, in questi giorni la Regione ha giustamente celebrato Don Milani. Negli stessi anni.
Allora, Raffaello, siccome per telefono si rischia di perdere il concetto, tu ci stai dicendo che l'atteggiamento della Regione vi riporta indietro agli anni 60. Concretamente perché, Raffaello?
Perché sei indipendente. Dica, ascolta, vuol dire supportare solo i disabili che riescono a cavarsi da stessi, con gli ausili. Questo è scritto anche nella legge quadro nazionale sulla vita indipendente, non solo sulla legge quadro nazionale sui disabili, non solo, ma come vita indipendente ci sono una serie di garanzie stabilite dalla Convenzione dei disabili. Poi c'è nello statuto della Regione Toscana, si badi bene, nello statuto, come unica priorità, i disabili e anziani all'articolo
4. È la vita indipendente, questo l'abbiamo raccontato molte volte, ma perché ora voi dite che le cose sono precipitate al punto che accusate la Regione di condannare a morte i disabili?
Come dico, non c'è più nessuna garanzia giuridica, per cui da un punto di vista giuridico loro possono toglierci come vogliono i finanziamenti e lasciarli solo pochi a quelli che riescono a far da sé.
Ma è una questione di quantità di fondi o di distribuzione dei fondi?
Di distribuzione. persone, quindi, ma anche di quantità. Penso questo può essere una conseguenza. Il punto chiave è questo, che la legge 118 del 1971, quando si torna indietro, stabilisce che il disabile davanti al giudice è l'utente debole, come il lavoratore con il confronto fatto. Allora, il disabile deve avere una particolare tutela giuridica.
Certo.
Tant'è vero che la ragione dice stabilito lo stammo parecchio, e grazie a un consigliere regionale che ci ha aiutato la ragione, che ben due donne di legge regionale, il giudice, che la vita indipendente è un diritto che deve essere assicurato.
Chiaro. Cosa chiedete questa, allora, voi alla regione?
Che cambi il titolo alla delibera come prima cosa, perché poi quindi tutto c'è un giorno sporco, perché qui bisogna dire cose chiare. Siccome la giunta spagna ha approvato un'importante legge di civiltà, lo sottolineo, di civiltà, in cui è stabilito che la vita indipendente e non è soggetto ai sei, e io su questo, su perché questo deve avvenire, ho scritto un libro con la prefazione di quello che allora era uno dei due più autorevoli magistrati della Toscana, chiaro, quindi non parlo di Mussolini.
Quindi la richiesta è quella di tornare indietro con la delibera 1577 del dicembre 2023.
Esatto, devi fare quella. E poi Gianni ci aveva anche detto, siccome quelli sono finanziamenti bassi, entro metà gennaio si avrebbe incontrato per esaminare in dettaglio come attingere.
Cosa che non è accaduta, non siete stati incontrati?
No, non solo, ma gli abbiamo scritto più volte e nella condizione di risposta abbiamo telefonato alla scrittura Gianni, che ha detto vi faremo sapere, nessun dico di risposta, non solo. La scrittura Spinelli ha fatto un incontro.
Fermiamoci qui, Raffaello, perché il tempo purtroppo è tiranno, come si dice. No, si è capito benissimo. Quindi voi chiedete alla giunta di tornare indietro e soprattutto di incontrarvi per spiegare le vostre ragioni, perché questo, a vostro dire, sacrifica, no, il principio della vita indipendente e mette a rischio di vita i...
Guarda, Domenico, una cosa, io lo dico ufficialmente, io prima che finire in maestria preferisco morire senza onda di dubbio.
No, vabbè, questo non deve accadere, Raffaello, noi siamo qui anche questo perché non accada. Ci dobbiamo fermare qui, Raffaello, grazie mille per la tua testimonianza, buona serata.
Grazie, ciao.
No, è chiaro che come dire, Raffaello ha un modo di parlare che magari per telefono si rischia, però è importante che certe denunce vengano dalla voce diretta di chi ha da fare la denuncia, no? E questo anche per rendere conto di quelle che sono le difficoltà in cui si imbattono le persone che cercano di portare avanti il principio della vita indipendente. Noi ci sentiamo tra pochissimo, perché la linea va a Milano per il GR Network, poi torniamo insieme con, l'ho detto perché sono arrivati dei messaggi che ci dicevano non si capisce bene, come dire, bisogna talvolta prestare una maggiore attenzione. Andiamo a Milano col GR Network e poi torniamo insieme per le altre notizie della Newsline.
Popolare Network. Buonasera dalla redazione di Popolare Network, queste le principali notizie di oggi. Israele e Hamas si rimpallano le responsabilità per lo stallo nei negoziati per una tregua. Al Cairo oggi sono continuati i colloqui con il gruppo palestinese, ma ancora nessuna svolta, mentre manca una settimana all'inizio del Ramadan. A Gaza intanto si intensificano i bombardamenti, quasi 100 vittime in 24 ore, cresce la preoccupazione per una carestia nella striscia. Il programma alimentare mondiale torna a chiedere l'apertura di un corridoio umanitario per il nord, dove i civili stanno morendo di fame. E in Italia via libera della Camera alla missione Aspides nel Mar Rosso. Passano anche le mozioni di PD e 5 Stelle che chiedono che la missione sia di carattere difensivo. Contrari solo Verdi e Sinistra, bocciata invece la richiesta DEM di ripristinare i fondi all'UNRWA, l'agenzia ONU per i palestinesi. L'inchiesta di Perugia, anche Giorgia Meloni dice la sua: gravissimo che funzionari dello Stato abbiano passato informazioni dei cittadini alla stampa. La destra cerca in queste ore di strumentalizzare il presunto dossieraggio. Oggi i tre leader sono in Abruzzo, questa sera il comizio a Pescara. La Corte Penale Internazionale emette 2 mandati d'arresto per crimini di guerra e contro l'umanità contro 2 ufficiali russi. Sono accusati di aver guidato gli attacchi contro infrastrutture civili. Chi commette crimini del genere pagherà, dice il presidente Zelensky. Intanto il Ministero della Difesa ucraino annuncia di aver affondato una nave da guerra russa al largo della Crimea. A Reggio Emilia un operaio è morto sul lavoro, è precipitato dal tetto di un capannone industriale mentre stava svolgendo dei lavori di pulizia. I sindacati hanno indetto uno sciopero generale di 2 ore per domani in città. Hanno vinto coraggio e buonsenso, esultano le famiglie arcobaleno. Oggi il Tribunale di Padova ha dato loro ragione. Gli atti di nascita dei bambini con i cognomi di 2 madri non si possono cancellare. Respinto il ricorso della procura contro più di 30 coppie di madri. Facebook e Instagram down, problemi e disservizi in queste ore alle app del gruppo Meta. Per diverso tempo non è stato possibile accedere ai social. Gli utenti segnalano interruzioni in diversi paesi. E tutto, queste altre notizie tra poco meno di un'ora nel giornale radio delle 19.30. Grazie e buon ascolto.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E dunque partiamo dalla politica con la Newsline. In attesa della prossima Leopolda che si svolgerà nel fine settimana, Matteo Renzi tira fuori l'idea di una lista civica che non veda più Stefania Saccardi candidata e che, pescando a destra e a sinistra, costringerebbe il PD al ballottaggio e insieme terrebbe la Saccardi alla vicepresidenza della giunta regionale. Si dice nel frattempo amareggiato dal comportamento del PD dopo il riavvicinamento di quest'ultimo al Movimento 5 Stelle, ed infine Renzi annuncia che venerdì sera, proprio all'apertura della Leopolda, annuncerà ufficialmente la posizione di Italia Viva. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
E noi che pensavamo che Italia Viva avesse già una sua candidata presentata al Teatro Puccini con grande successo di pubblico e con la certezza di avere un ottimo bacino elettorale. Sì, perché Stefania Saccardi non solo ha ottenuto alle ultime elezioni un ottimo risultato cittadino, ma è sempre stata rimpianta dalla base del PD per la sua uscita dal partito e non è mai stata percepita come una partecipante al fedelissimo cerchio magico. Anzi, leale con il leader del suo partito è sempre stata forse fin troppo, ma ha sempre mantenuto un suo profilo legato alla sua persona e alla sua storia politica. Ora accetterà, e non sarebbe la prima volta, di farsi mettere da parte da Renzi dopo aver pubblicamente preso un impegno con gli elettori e le elettrici della città di Firenze? Di certo resterebbe vicepresidente della regione e di certo per Renzi con il PD la rottura è insanabile. E per il momento non riusciamo però ad immaginare altri nomi forti sostitutivi della Saccardi a capo di una renziana lista civica capace di mandare il PD al ballottaggio. E allora, cosa accadrà? Non lo scopriremo solo vivendo, come cantava Battisti, ma molto più semplicemente aspettando venerdì sera, quando all'apertura della Leopolda, dopo l'assemblea di Italia Viva, verrà ufficializzata la posizione di Renzi in materia. Per il resto siamo ai se. E se la Saccardi decidesse di correre da sola con una sua lista civica? E se convincesse Cecilia Del Re, anch'essa uscita dal PD, ad unire le forze? Allora sì che il PD avrebbe un contrappeso importante con cui fare i conti. In questo caso lo scopriremo solo vivendo, ma soltanto per questi 100 giorni di campagna elettorale.
E a proposito di amministrative, nei nostri studi questa mattina per la rubrica Tutti al Voto, il candidato a sindaco per la lista civica Firenze Rinasce, Alessandro De Giuli, già leader del movimento No Green Pass, vicino alle posizioni della Russia, contrario alla tranvia, all'ampliamento dell'aeroporto. La lista di De Giuli propone di portare i quartieri di Firenze da 5 a 16, tra le altre cose. Abbiamo chiesto a De Giuli di possibili apparentamenti in vista delle elezioni. Sentiamo.
È molto difficile interloquire con le altre liste. Abbiamo avuto interlocuzioni con tutti, noi veramente abbiamo, credo, parlato con tutto l'arco politico da destra a sinistra, e anche con le liste che stanno nascendo nei quartieri. La nostra idea è che si debbano fare liste, raggruppamenti il più possibile unitari, e continuiamo a ritenere che questo sia possibile e necessario, perché sarebbe veramente importante cacciare quella oligarchia politica che ha retto Palazzo Vecchio in questi anni. E quindi un'unità delle forze d'opposizione è indispensabile. Quindi noi continuiamo a essere disponibili al dialogo,
a interlocuzioni
con tutti.
Introduzione di un articolo che contempli sulle locazioni turistiche la possibilità per i comuni a più alta densità turistica di individuare, di concerto con la regione, zone o aree in cui definire criteri o limiti per lo svolgimento dell'attività di locazione breve per immobili per finalità turistiche, nel rispetto dei principi di stretta necessità, proporzionalità e non discriminazione. E questa è una delle novità della proposta di legge di modifica del testo unico del sistema turistico toscano. La proposta di legge è stata approvata alla Giunta Toscana nel corso dell'ultima seduta. Nel testo si trovano anche modifiche in materia di stabilimenti balneari che, spiega la Regione, sono sia sostanziali in quanto si consente di prolungare il periodo di apertura degli stabilimenti, che formali con la riscrittura delle norme che riguardano la scia. Viene anche introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria per i titolari o gestori di strutture ricettive e stabilimenti balneari che omettano di pubblicare le informazioni sull'accesso. Sul fronte alberghi è prevista la possibilità di mettere a disposizione alcuni locali per lo svolgimento di attività smart working. E a proposito di Airbnb, un dato calcolato da società specializzata nell'analisi dei fenomeni turistici sul rapporto tra affitti brevi e residenti ha indicato per Firenze il più alto indice di il più basso indice di sostenibilità in Italia. Su questo abbiamo sentito il commento di Massimo Torelli del comitato referendario Salviamo Firenze.
Al di là della polemica, devo dire bene quello che finisce bene. Se grazie a questa denuncia di Tommaso, come sono convinto, quest'opera rimarrà esposta, sarà una delle opere più famose di quest'anno, e c'ha Palazzo Vecchio che è rappresentato come un enorme registratore di cassa, e le case come un mega salvadanaio in cui delle gli omini di Nemo mettono dentro le monete. Io penso che queste due immagini rappresentano benissimo la situazione. Una città in cui tutto si vende, la prima cosa che si vendono sono le case. Questo mi sembra la sintesi. Più là c'è altri aspetti. Lontano da questo salvadanaio ci sono la povertà nascosta.
Lo studio fissa ad uno il livello di sostenibilità ottimale. Ecco, Firenze avrebbe un tasso di 3,81, che è quasi il quadruplo, e poi addirittura viene prima in senso negativo di Venezia con 3,7.
Io devo dire che dai tempi del Social Forum, dalle prime discussioni, ormai 20-50 anni fa, si discuteva non finiremo come Venezia, vedere che ci sono 26,25 immobili sull'Airbnb ogni 100 residenti, e quindi e questo è il rapporto, fa un'enorme impressione. E questo fa pensare, come si può dire, che alla fine questo fenomeno è necessario governarlo con più rigore, è necessario limitarli su tutto il territorio comunale e soprattutto avere una norma intelligente come quella che ha il Comune di Parigi. Oltre una certa soglia blocca per aree, quartieri, zone, nuovi erbi.
La prima risposta, per la precisione di Massimo Torelli, in realtà era su questa polemica comunque collegata, no? Come avete sentito, alla vicenda immobiliare, alla vicenda delle speculazioni finanziarie, che ha visto come protagonista il murale commissionato all'artista Nemos per un edificio di proprietà del Comune di Firenze destinato a ospitare residenze artistiche del Museo del Novecento, che ha ispirato una polemica al fulmicotone tra lo storico dell'arte Tommaso Montanari, presidente dell'associazione 11 agosto, e il sindaco Nardella, per l'appunto Montanari ha accusato di censura. Nardella ha detto che il murale rimarrà al suo posto e che lui non ha mai avuto intenzione di censurare nessuno. Intanto però il 2023 segna il superamento di 2 milioni di presenze turistiche sul territorio comunale di Pisa. Il dato in assoluto più alto mai raggiunto rappresenta un incremento del 13% sull'anno precedente, a renderlo noto il comune, precisando che è stato superato il dato pre-Covid del 2019, quando furono registrate 1.987.769 presenze nelle strutture comunali.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Stasera sono in vena, il concerto 10 anni Live Special Edition. Oscar De Summa celebra i 10 anni di Stasera sono in vena, riallestendolo in versione live. Drammaturgia musicale di Corrado Nuccini, che suonerà dal vivo con Daniele Rossi e con la voce di Francesca Bono, dal 7 al 10 marzo al Teatro Fabricone. Compagnia Calta, i capolavori del XX secolo. Prosegue alla Compagnia di Firenze la rassegna di film che hanno fatto la storia del cinema. Dal 5 al 19 marzo omaggio a Douglas Sirk con i suoi migliori film, tra cui Lo specchio della vita, Secondo amore, Come le foglie al vento e Una magnifica ossessione. Rivedi sul grande schermo i capolavori di Douglas Sirk in lingua originale con sottotitoli in italiano. Info cinemalacompagnia.it.
Controradio.
Controradio Newsline Sera.
È Carlo Fuertes, il nome indicato al ministro della Cultura Gennaro San Giuliano dal consiglio di indirizzo della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino per il ruolo di sovrintendente per l'ente lirico dopo la gestione commissariale di Onofrio Cutaia in scadenza il 15 marzo. Il nuovo consiglio di indirizzo si è riunito per la prima volta questa mattina a Palazzo Vecchio, dove il presidente del CDI, sindaco Dario Nardella, ha proposto ai consiglieri una terna di nomi da cui poi è stato indicato Fuertes. Trovato anche il settimo componente per la città metropolitana, che è la giornalista Cesara Buonamici, ma sentiamo la voce di Nardella raccolta da Sandra Salvato.
Il consiglio di indirizzo è andato molto bene, abbiamo anche accolto il settimo componente, la dottoressa Cesara Buonamici. Dal confronto ampio che si è svolto su tre nomi indicati, uno è Paolo Petrocelli, attuale direttore del Dubai Opera House, l'altro è Nini Cutaia, commissario uscente del Teatro del Maggio, e l'altro è Carlo Fuertes, già amministratore delegato della RAI, sovrintendente dell'Opera di Roma. E l'indicazione emersa dal consiglio di indirizzo è per Carlo Fuertes come nome da indicare al ministro della Cultura per la nomina. Ringrazio tutti i soci, Ministero, Regione, Fondazione Cassa di Risparmio, Banca Intesa, Città Metropolitana e Comune per il grande lavoro svolto. Ringrazio il commissario dottor Nini Cutaia, che abbiamo anche voluto incontrare, che ha portato in fondo il progetto di risanamento con il fondo straordinario messo a disposizione dai soci attraverso un'attività molto scrupolosa, dettagliata, e ringrazio ovviamente tutti i membri del Consiglio di indirizzo per essersi espressi. Ora si apre una pagina nuova del Teatro del Maggio Musicale. Siamo usciti da anni molto complessi, come sappiamo, con 3 commissariamenti in 20 anni, e io credo davvero che si possa guardare con fiducia al futuro.
Buonasera Claudio Fantoni, CGL Maggio, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi.
Allora, abbiamo sentito Nardella che ha ringraziato un po' a tutti, no? Fantoni, lista lunga insomma di ringraziamenti, molto contento di questa scelta di Fuertes, però va detto che intanto Fratelli d'Italia ha detto stia calmo Nardella perché deciderà San Giuliano, e ha consigliato addirittura a San Giuliano di non scegliere il nome scelto da Nardella, o comunque gliel'ha suggerito. Insomma, come si può commentare quello che sta accadendo?
Ma distinto, lo dico, un pasticcio, perché noi abbiamo continuamente chiesto che ci fosse collaborazione istituzionale. Quindi al di là di chi è responsabile o meno, se le istituzioni si scontrano si trasforma in un pasticcio, banalmente. E noi siamo un po' stanchi di essere in mezzo a situazioni che non dipendono, diciamo, dal teatro, dalla qualità che il teatro è in grado di esprimere, ma da una pessima gestione politica o tecnica anche manageriale. Ecco. Quindi io mi auguro che vada tutto bene, se arriverà Fuertes noi saremo ovviamente, siamo lì per collaborare, per lavorare, per rilanciare il teatro, eccetera. Però questo inizio non piace, a me non piace che ci sia una tensione istituzionale, bisogna che ci sia collaborazione.
Anche perché questa vicenda del Maggio, peraltro poi vedremo, si accompagna oggi a quella dello stadio, su cui c'è un'altra polemica riguardo ai famosi famigerati, potremmo dire 55 milioni che ballano. Quindi l'impressione che voi avete è che il Maggio sia diventato ostaggio di una lotta politica che ha poco a che fare con la questione dell'ente lirico in sé.
Ma guardate, su questo ci vorrebbe tempo, però 2-3 cose. Una, io non ho ancora sentito, diciamo, qualche idea di progetto. Tendo a sentire, c'è una propensione significativa a fare spot sul Maggio. Invece ci vuole un'idea, ci vuole un disegno, un progetto, diciamo, che interessi non solo a noi che ci lavoriamo, ma a tutti quelli che a teatro vogliono andare e possono seguire. E io ho sentito parlare un po' troppo poco di questo. Quindi, e in più adesso si rischia di innestare una tensione di carattere politico, non c'entra, queste sono istituzioni, quando si tratta di istituzioni la politica deve essere la politica del fare le cose, non dello scontro tra partiti.
Eh beh certo, forse il periodo elettorale non aiuta.
Sì, però io trovo veramente, sono molto tranchant forse stasera, trovo veramente...
No, ma non ci piacciono, ci piacciono.
Troverei veramente irresponsabile che si possa, diciamo, compromettere un'istituzione importante per ragioni, diciamo, di campagna elettorale. Quindi io mi auguro che si trovi una sintesi vera, che sia stata trovata, che si trovi una sintesi vera. Noi abbiamo bisogno, come è successo, che Ministero, Comune e Regione collaborino, che sono i soci principali del teatro, sì, che collaborino pienamente, e che qualcuno però ci dica anche che cosa si vuole veramente fare di questo teatro, e la si smetta con gli spot, perché ne abbiamo sentiti un po' troppi.
Anche perché voglio dire, il maggio è tra poco, quindi bisognerebbe anche capire che fine farà il maggio a maggio. Grazie a Claudio Fantoni, CGL, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Buonasera.
Dicevamo della questione dello stadio, che anche questa si va ingarbugliando più di quanto non sia stato finora. Allora, facciamo ordine. Lo stadio Artemio Franchi sarà ultimato con i fondi del PNRR. Questo ha detto questa mattina il sindaco Nardella, a margine di un incontro, parlando di clamorosa novità, confermati dunque 55 milioni, ha detto Nardella, definanziati in un primo momento dal governo e che ora tornano con le risorse destinate alla città metropolitana. Ci sono 157 milioni a disposizione di quella fiorentina. Sentiamo Nardella al microfono sempre di Sandra Salvato.
C'è una straordinaria novità, direi clamorosa. Abbiamo visionato il decreto legge 19/2024 riguardante le nuove norme in materia di piano nazionale di ripresa e resilienza, e nell'allegato 3 che riguarda i fondi alle città metropolitane è confermata la quota di 55 milioni di euro che era stata definanziata in precedenza nel contributo complessivo che riguarda la città metropolitana. Nella tabella infatti vi sono 157 milioni di euro, quindi comprensivi anche dei 55 milioni di euro che noi avevamo chiesto al governo. Sono davvero felice perché non abbiamo mai perso la fiducia. Come vi ho sempre detto in questi mesi, non abbiamo mai smesso di mantenere il dialogo con i ministri, abbiamo sempre confidato nella collaborazione istituzionale. E dunque questa notizia che abbiamo appreso dalla Gazzetta Ufficiale, dopo le dichiarazioni del presidente De Caro, il presidente dell'ANCI, che ieri sera si è ritenuto soddisfatto del fatto che il governo ha restituito i 10 miliardi di euro ai comuni, tra cui quelli dei fondi PUI, abbiamo guardato con attenzione le norme e in effetti sono confermati 55 milioni. Nei prossimi giorni mi incontrerò con i ministri per verificare come utilizzare queste risorse. Noi abbiamo sempre parlato del modello Venezia. Ovviamente riconosco al governo di aver risposto positivamente alle nostre sollecitazioni. Io sono pronto a confermare massima collaborazione perché questa è una vittoria di tutta Firenze.
Ecco, però poco fa è arrivata una nota da parte del ministro Fitto che leggiamo con voi e che dice testualmente: Nardella ringrazia il governo con il decreto legge 1924, ha così confermato responsabilmente il finanziamento di tutti i piani urbani integrati che avevano presentato progetti sostitutivi. Nel caso di Firenze, unico nel suo genere, in assenza di progetti sostitutivi, abbiamo comunque confermato la dotazione finanziaria di 157 milioni di euro, auspicando la possibilità per l'amministrazione di presentare progetti finanziabili. Questo scrive Fitto, che però precisa: i 55 milioni di euro non possono essere destinati alla ristrutturazione dello stadio, come annunciato dal sindaco Nardella, in quanto finanziati all'interno di piani urbani integrati, ma potrebbero essere, qualora arrivassero finalmente i progetti, destinati ad interventi coerenti con le finalità dei piani per la rigenerazione urbana delle aree periferiche. E quindi siamo un po' come il gioco dell'oca, tornati indietro al punto di partenza. Vedremo come evolverà questa vicenda. Val Bisenzio ancora in ostaggio. Le frane sulla strada regionale 325 sono un problema ambientale che si trasforma in una catastrofe economica. Sentiamo il servizio di Giorgio Bernardini.
La frana continua a muoversi. I geologi lanciano l'allarme sugli smottamenti che da giorni tengono in ostaggio la Val di Bisenzio. Gli abitanti dei comuni diffusi di Vernio, Vaiano e Cantagallo, circa 20.000 residenti in provincia di Prato, non possono spostarsi né con l'auto né con i treni. Non possono nemmeno acquistare beni di prima necessità. Due frane infatti bloccano la strada regionale 325, quella che attraversa tutta la valle, correndo parallela al letto del fiume Bisenzio. Sono ferme anche una cinquantina di aziende, soprattutto tintorie, parte fondamentale della filiera del distretto tessile di Prato, ma anche rifornitrici di molte aziende del nord Italia. L'intero tragitto è stato congelato da due cedimenti che hanno bloccato la strada, uno a monte e uno a valle. La prima frana, a nord, è avvenuta in località La Pusignara, tra Sasseta e Montepiano, nel comune di Vernio. La seconda, dal lato più vicino a Prato, si è verificata in località Camino, nel comune di Vaiano. Il presidente della provincia di Prato, Simone Calamai, è intervenuto con diversi sopralluoghi per coordinare i lavori urgenti e nel tentativo di tornare alla normalità. Uno status che però appare ancora molto lontano. Si tratta, ha detto Calamai, di una situazione alquanto compromessa. Dal punto di vista geologico, il fronte è instabile e ci sono parti che devono essere messe in sicurezza. Nelle prossime ore si tenterà di aprire piccole finestre di tempo in cui alcuni mezzi potranno passare per rifornire le aziende e i distributori di benzina, mentre molti abitanti dei comuni coinvolti stanno tentando di utilizzare viabilità alternative.
Questione naturalmente relativa alle frane, chiama in causa quella che è la vicenda relativa al clima, no? Ai cambiamenti climatici, il ruolo che possono avere le città è un ruolo molto importante e per l'appunto oggi di questo si è parlato. Buonasera all'assessore all'urbanistica del comune di Prato, Valerio Barberis, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Barberis ci sente, perfetto. Allora, c'è questo patto, no, che investe le città di un ruolo importante nella questione climatica.
Le città hanno un ruolo assolutamente centrale nell'emergenza climatica, nel senso che questo 3% che occupano delle terre emerse del pianeta genera il 60% delle emissioni climalteranti. E quindi in qualche modo il futuro del nostro pianeta passa attraverso come noi saremo in grado di gestire la situazione diciamo ambientale delle nostre città, e quindi in qualche modo trasformarle da problema, cioè da fonte fondamentalmente clima alterante, a invece luoghi che affrontano in modo concreto la questione, provando a diventare la soluzione.
Senta, cosa significa contratto di città sul clima nella concretezza?
Allora, sicuramente tutti hanno sentito, avete sentito parlare del Green Deal europeo. No? Certo. Il Green Deal europeo è una strategia, un grande piano europeo che prevede che entro il 2050 l'Europa diventi un continente carbon neutral. Cioè significa che le emissioni di carbonio, la parte emessa, sia compensata dalla parte invece che viene stoccata dalle piante. Ora, questo diciamo, detto così è molto bello, applicarlo è molto difficile. E quindi la Commissione europea, ritenendo appunto che le aree urbane siano le maggiori responsabili, comunque quelle dove è necessario assolutamente concentrare le azioni, ha promosso nel 2022 una chiamata per le città sopra 50.000 abitanti, che si chiama 100 Climate City, a cui hanno aderito, in qualche modo sono state selezionate 100 città, tra cui 9 italiane, in Toscana noi abbiamo, citiamo noi come Prato e anche Firenze, che appunto sono chiamate a sviluppare un piano di neutralità climatica, si chiama Climate City Contract, per arrivare a questa neutralità climatica entro il 2030, quindi 20 anni prima rispetto alla scadenza di Green Deal. E questo per sperimentare nei territori appunto delle politiche, delle azioni, dei modelli di governance, dei progetti e capire anche le necessità finanziarie per arrivare a questa sfida incredibile.
Grazie Valerio Barberis, assessore urbanistico Comune di Prato, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Un nuovo asilo nido nel piazzale delle Cascine, pensato per 50 bambini, sarà pronto per l'anno scolastico 25-26 e nasce grande un finanziamento della Fondazione Cassa Risparmio Firenze. Oltre ai finanziamenti PNRR, l'asilo si aggiunge ad altri progetti in corso come il nido della manifattura tabacchi e quello di Arcovata, pronti per la fine del 2024. Sentiamo l'assessora all'educazione Sara Funaro, intervistata da Viola Giacalone.
Ci sono tantissimi progetti nati grazie a una collaborazione con la Fondazione Cassa del Risparmio, che ha finanziato i progetti e l'amministrazione comunale ha partecipato a vari bandi. Tra l'altro si parla di progetti per 32 milioni di euro di finanziamenti PNRR e oltre 7 milioni di euro di finanziamenti del PON. Varie progettualità, oggi siamo qui alle Cascine dove sorgerà un nuovo nido per 50 posti. Una riqualificazione di un luogo che era abbandonato e su quale era necessario un importante lavoro di riqualificazione per dare ulteriori risposte alle famiglie e ai bambini per i posti. Oltre a questo ovviamente ci sono tante altre progettualità per scuole, per il Parco Florenzia, per la scuola Ghiberti e altre scuole come quella di San Salvi, altre su quale dare risposte con edifici che tengano conto delle esigenze formative ma anche delle esigenze della sicurezza e della sostenibilità e dell'innovazione per i nostri ragazzi. Non è il primo investimento, noi abbiamo altre progettualità sia con nuovi nidi che sono in costruzione come il nido della manifattura tabacchi e come il nido dell'Arcovata in cui i lavori sono in fase ancora più avanzata e oltre a lavori di riqualificazione e di ampliamento di altri nidi sul territorio. Perché il nostro obiettivo primario è quello di andare ad abbattere le liste d'attesa dei nidi e fare in modo di avere più risposte per le famiglie e più risposte educative per i nostri bambini.
A 70 anni dalla prima conferenza nazionale della donna lavoratrice promossa dalla CGIL e il sindacato, a Firenze avvia una rassegna con dibattiti, seminari, mostre, concerti, assemblee. La rassegna Una lotta senza tempo, da oggi alle Murate, presenta un'esposizione tratta da alcuni archivi sindacali e privati, progettata e realizzata da Gea Casolaro, di questi giorni che dettero il via a una lunga stagione di lotte, ma è davvero finita. Sandra Salvato ne ha parlato con Claudia Carlino, segretaria della SPI nazionale.
Ci sono state 1200 assemblee prima di arrivare a un'assemblea nazionale qui a Firenze nel 1954, quindi una grande partecipazione, un grande protagonismo delle lavoratrici operaie, metallurgiche, tessili, operaie agricole che hanno espresso quello che era il loro disagio in quegli anni. L'assemblea ha avuto modo anche di mettere a sintesi, di fare delle proposte politiche molto importanti, quelle che poi hanno aperto una strada a un momento anche di riformismo legislativo verso le donne, nella consapevolezza di una cosa: a leggere gli atti lo si capisce benissimo, che le loro rivendicazioni erano sì rivendicazioni delle loro condizioni di grande povertà, disagio, salario minimo, mancanza di diritti, erano gli anni 50, era finita la guerra in Italia, ma era una visione che non era soltanto sulle scelte delle donne, ma guardava tutto il paese, guardava la famiglia, guardava quello che era poi la condizione di tutti. Nasce credo tutto in quei giorni. bisogna continuare quella staffetta che è anche intergenerazionale. Stiamo vedendo che comunque non c'è un riconoscimento rispetto a quei diritti, anzi c'è un attacco spesso rispetto a quei diritti.
I due termini fondamentali, lotta e resistenza, queste non cambiano.
No, sono parole che anzi sono molto più attuali e molto più moderne di quanto possiamo immaginare. Le lotte, le rivendicazioni, la parità sono parole che sono sempre verdi e sono attualissime.
Previsione del tempo per quanto riguarda la regione Toscana: domani cielo instabile con nuvolosità variabile, con precipitazione sparsa, prevalente carattere di rovescio o isolato temporale, la quota neve intorno a 1100-1200 metri, occasionalmente inferiore, in caso di rovesci intensi con possibilità di locali episodi di neve bagnata, graupel o grandinate anche a quote basse in collina. Venti inizialmente di libeccio, deboli sulle zone interne, moderati sul litorale, fino a forti sulla costa centrale arcipelago e dal pomeriggio in rotazione a maestrale. I mari sono mossi, molto mossi, fino a localmente agitati su Gorgona, costa livornese, attenuazione in tardo pomeriggio e le temperature in diminuzione. È tutto, Giustina la ritroverete dopo l'ottima regia in conduzione fino al GR Popolare Network alle 19.30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.